Buonasera a tutti, iniziamo il consiglio, facciamo l'appello.
Ermini Marco, presente. Bruschi Rachele, assente. Ferrini Edoardo, presente. Monaco Elpidio, presente. Dini Giampiero, presente. Giorni Edi, assente. Zaffarani Chiara Veronica, Civile Andrea, Carnesciali Riccardo, Belardini Antonio, Anselmi Enrico, assente. Per ora sono 3 assenti, possiamo iniziare la seduta.
Grazie segretario, iniziamo il consiglio. Al primo punto all'ordine del giorno abbiamo le comunicazioni. Per quanto mi riguarda è arrivato al protocollo le giustificazioni dei consiglieri che vado a leggere. Buon pomeriggio a tutti. Con la presente comunico la mia assenza alla seduta del consiglio comunale fissato in data odierna per impegni personali precedentemente presi. Un caro saluto a tutti e buon lavoro. Il vice sindaco Rachele Bruschi. Buonasera a tutti, comunico che in data odierna per impegni lavorativi non potrò essere presente al Consiglio Comunale. Colgo l'occasione per farvi i miei saluti e augurarvi buon lavoro, il consigliere Enrico Anselmi. Con la presente comunico la mia assenza al Consiglio Comunale, convocato lunedì 31 marzo 2025 per motivi familiari. Mi scuso con tutto il Consiglio Comunale, colgo l'occasione per porgere distinti saluti. La consigliera è di giorni. Altre comunicazioni. Passerei al punto numero 2, iscritto all'ordine del giorno, acquisizione del demanio stradale ai sensi della legge numero 448/1998 di un'area di vita viabilità pubblico transito e individuata in toponomastica come porzione della strada comunale di Gello Biscardo, via di Casaiugo, via di Sant'Agata, via e Eugenio Sacchini. Per la presentazione della delibera passo la parola al consigliere Carnesciali.
Grazie signor sindaco, buonasera a tutti. In questa prima delibera del consiglio di oggi andiamo a approvare l'acquisizione al demanio stradale comunale di 3 aree distinte che fanno attualmente parte della viabilità comunale già in essere, che però per motivi, come sappiamo, di vecchie suddivisioni di terreni, di cespiti e di altre proprietà, erano rimaste ancora assegnate al vecchio proprietario originario. Il vecchio proprietario, si tratta della Fraternità dei Laici, che ha dimostrato ancora una volta la collaborazione nei confronti di questo ente, si è messo a disposizione per sanare questa situazione che era in essere da almeno 20 anni, come appunto prevede la normativa. Questa normativa prevede e permette di acquisire al demanio comunale stradale queste aree a titolo gratuito senza nessun tipo di spesa e di impegno finanziario per quelle che sono le casse comunali. Si tratta di 3 aree che sono individuate nella strada comunale che porta su verso Gello Biscardo, piccole frazioni di terreno sono sempre lungo la viabilità comunale all'altezza del ponte di Camaggiori, per intendersi, più o meno nella strada che comprende via Sant'Agata e poi dopo si svolge verso via Casaiugo, e un'altra area è nell'area della lottizzazione di via Eugenio Sacchini, nelle zone delle case più o meno all'intorno di fronte alle scuole comunali. E quindi queste sono 3 aree che erano rimaste alla vecchia proprietà e che oggi, grazie a questa normativa, vengono acquisite al demanio comunale e vengono quindi diventano a far parte a tutti gli effetti della viabilità comunale. Ripeto, c'è da ringraziare e mi preme sottolineare di nuovo la collaborazione che c'è stata con la Fraternità dei Laici, che ha messo a disposizione questi terreni in maniera gratuita, seguendo quelle che sono la normativa che permette di fare questa operazione.
Grazie al consigliere. Ci sono interventi? Continua quindi la volontà dell'amministrazione di sanare, come è stato detto, quelle lacune che ci portiamo avanti da ormai da troppi anni, e ovviamente il ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione alla volontà, anche quindi disponibilità di fraternità, come già è stato detto. Mettiamo in votazione la delibera iscritta al punto numero 2 all'ordine del giorno, acquisizione al demanio stradale ai sensi della legge numero 448 di aree adibite a viabilità pubblica di pubblico transito ed individuate in toponomastica come porzione della strada comunale di Gello Biscardo, via di Casaiugo, via di Sant'Agata e via Eugenio Sacchini. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 3, iscritto all'ordine del giorno. Approvazione della modifica dell'articolo 6 relativo ai criteri di calcolo in riferimento alla superficie da computare per la determinazione del contributo di costruzione del regolamento comunale per l'applicazione del contributo di costruzione e delle sanzioni in materia edilizia, di cui al DPR numero 380, decreto legislativo 42-2004 e della legge Regione Toscana 65-2014. Per la presentazione della delibera ripasso la parola al consigliere Carnesciali.
Grazie, signor Sindaco. In questa seconda delibera all'ordine del giorno andiamo ad approvare, chiedere l'approvazione di una modifica di un articolo, dell'articolo 6 del regolamento comunale per quanto riguarda il calcolo dei tributi e degli oneri per quello che sono i costi di costruzione e gli oneri di un'urbanizzazione. La materia è normata dal testo unico dell'edilizia, il DPR 380 del 2021, e della legge sul governo del territorio, la 42 del 2004 e la 65-2014 sono le leggi regionali. Queste normative prevedono che venga corrisposto un contributo di costruzione basato su alcuni fattori che sono la superficie edificata, il volume edificato e altri parametri in questo tipo. Ogni intervento presuppone poi un certo tipo di oneri da dover pagare. In questo caso noi andiamo a intervenire per creare quello che era un vuoto normativo che prevedeva che anche in caso di piccoli interventi che non interessassero tutta l'unità immobiliare o tutto l'organismo architettonico si pagasse praticamente su tutta la superficie dell'immobile sul quale si andava a intervenire, anche se c'era magari un lavoro soltanto su una parte o veniva realizzato soltanto un rifacimento di un bagno ad esempio, ma non esaustivo, oppure fosse fatto delle piccole opere interne ma che non riguardassero tutta l'unità immobiliare. Fino ad ora in questo caso si pagava su tutto quello che era la proprietà e l'unità immobiliare, andando oggettivamente a gravare un po' troppo su quello che poteva essere la richiesta di intervento, se quello era semplicemente, quello, ripeto, in maniera non esaustiva possono essere interventi tipo aprire una finestra, spostare un muro interno, così, ripeto, interventi locali dentro una proprietà che non riguardavano tutto l'edificio e tutta la porzione immobiliare. Con questa modifica di questo regolamento noi specifichiamo che gli oneri da pagare, il costo di costruzione, saranno relativi per interventi parziali soltanto alla superficie interessata dai lavori. All'articolo 6 quindi verrà aggiunta quella che è questo comma che mi preme leggere. Che quindi recita: in caso di interventi su edifici esistenti non costituenti nuova costruzione, la superficie alla quale applicare l'intervento non è riferita alla superficie complessiva secondo la definizione di cui articolo, sì, solo per la parte interessata dall'intervento edilizio. Quindi questo è il nuovo comma che viene aggiunto all'articolo 6 del regolamento, e questo permetterà di avere un'applicazione più puntuale di quelli che sono i contributi per i costi di produzione, a vantaggio ovviamente della cittadinanza, di chi dovrà fare questi interventi parziali sugli edifici esistenti.
Bene, grazie. Ci sono interventi? Mettiamo in votazione la delibera numero 3, iscritta all'ordine del giorno. Approvazione della modifica dell'articolo 6 relativo ai criteri di calcolo in riferimento alla superficie da computare per la determinazione del contributo di costruzione del regolamento comunale per l'applicazione del contributo di costruzione delle sanzioni in materia edilizia. Favorevoli? Unanime. Entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, non c'è l'immediata eseguibilità. Punto numero 4, iscritto all'ordine del giorno. Arezzo Casa S.p.A. Approvazione modifiche statutarie e contestuale aumento di capitale per l'ingresso del comune di Badia Tedalda nella compagine sociale. Per la presentazione della delibera passo la parola al consigliere Andrea Civile.
Grazie signor Sindaco. Allora, con questa delibera siamo chiamati ad approvare due operazioni distinte ma strettamente collegate, proposte da Arezzo Casa S.p.A., società pubblica che gestisce il servizio di edilizia residenziale pubblica per i comuni della provincia di Arezzo, tra cui il nostro, che detiene una quota di partecipazione dello 0,3066%, pari a 9.568 euro su un capitale sociale complessivo di 3.120.000 euro. La prima operazione riguarda alcune modifiche allo statuto sociale riportate negli allegati A e B, che in sintesi sono l'articolo 1, che viene aggiornato con la rimozione di riferimenti giuridici desueti e pleonastici, l'articolo 5, che interviene su due aspetti fondamentali, l'introduzione dell'aumento del capitale sociale necessario per l'ingresso del comune di Badia Tedalda nella compagine societaria e la previsione della trasformazione delle azioni, che oggi hanno un valore nominale di un euro ciascuna, in azioni nominative prive di valore nominale. Questo cambiamento, previsto anche dalla normativa vigente per le società pubbliche, consente una gestione più flessibile ed efficiente del capitale sociale, semplificando operazioni come futuri aumenti e riorganizzazioni societarie. Inoltre, gli articoli 14 bis e 20 bis, che introducono la possibilità di convocare assemblee di consigli di amministrazione anche in modalità telematica oppure mista, l'articolo 16,3, che viene aggiornato per chiarire la composizione del Consiglio di amministrazione specificando criteri di rappresentanza territoriale e di genere. La seconda operazione invece riguarda l'aumento del capitale necessario per consentire l'ingresso del comune di Badia Tedalda, che non aveva aderito alla costituzione della società nel 2003. L'aumento sarà di 12.530 euro, pari a una quota dello 0,40% del nuovo capitale sociale, riservato esclusivamente a quel comune. Il nostro comune rinuncia al diritto di opzione e non sottoscriverà nuove azioni. La nostra quota percentuale subirà una variazione minimale, passando dallo 0,3066% allo 0,3054%, senza alcuna conseguenza rilevante. Questo perché le decisioni strategiche di controllo in Arezzo Casa vengono prese su base capitaria, quindi ogni comune ha un voto, indipendentemente dalla quota posseduta. Quindi pur con una partecipazione numericamente minima manteniamo lo stesso peso decisionale degli altri soci. L'ingresso di Badia Tedalda consente di riallineare la compagine sociale di Arezzo Casa a quella dell'Ode di Arezzo, l'organismo che affida il servizio e non comporta alcun onere aggiuntivo per i comuni già soci. Grazie.
Grazie per la presentazione. Faccio notare che c'è un errore nella delibera inviata, ma è stato modificato successivamente all'invio. Nell'ultima pagina c'è nella delibera, quindi la parte deliberato al punto numero 2, paragrafo secondo, viene eliminato una parte del rigo che avete, e quindi che in esito al perfezionamento dell'operazione la quota di partecipazione detenuta dal Comune di Castiglion Fibocchi di in Arezzo Casa S.p.A. invariata nel valore nominale di 9.568 euro. Viene cancellato, passerà nel valore nominale da 9.568 a 9.566. Quindi viene tolto questo e viene confermato, come è già stato detto in presentazione, che il valore nominale è di 9.568 euro. Quindi mettiamo in votazione la delibera con la modifica. Mettiamo in votazione il punto numero 4 iscritto all'ordine del giorno. Arezzo Casa S.p.A. approvazione, modifiche statutarie e contestuale aumento di capitale per l'ingresso del comune di Badia Tedalda nella compagine sociale. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata. Punto numero 5, iscritto all'ordine del giorno, atto di indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. Per la presentazione passo la parola all'assessore Ferrini.
Grazie, buonasera. Allora, dal 1 luglio 2017 viene sciolta la società del gruppo Equitalia, che si occupava della riscossione delle entrate sia tributarie che patrimoniali. Questo servizio continuerà dall'Agenzia delle Entrate attraverso uno specifico ufficio, che è ufficio riscossione. E chiaramente c'è sempre preoccupazione di far sì che tutte le entrate tributarie e patrimoniali vengano pagate regolarmente dai cittadini, e quindi bisogna preoccuparsi appunto di un'attività di recupero delle persone che non hanno pagato, appunto questa attività chiamata attività cosiddetta coattiva. E quindi il comune di Castiglion Fibocchi, non avendo al suo interno risorse, competenze per poter, cerco di allontanarlo, competenze per poter esplicare questo servizio direttamente, si avvale dell'Agenzia delle Entrate, servizio riscossione. E quindi dal 2021 abbiamo provveduto a fare questa convenzione con l'Agenzia delle Entrate per il servizio di entrate tributarie patrimoniali coattive. Essendo un periodo particolare di evasione, l'amministrazione ha cercato di eliminare il più possibile questa evasione, quindi oltre all'Agenzia delle Entrate aveva affiancato anche un altro gestore regolarmente iscritto all'albo per la riscossione di queste entrate tributarie e patrimoniali. Ecco, questa convenzione è scaduta e ora attraverso questa proposta si vorrebbe continuare questo servizio sia attraverso l'Agenzia delle Entrate che attraverso un terzo gestore per poter continuare appunto la riscossione di queste entrate che vengono di solito, che di solito non vengono pagati. Ecco, questa è la proposta e quindi si presenta per la delibera.
Grazie assessore. Continua anche l'impegno dell'amministrazione verso la riscossione delle tasse, diciamo, non pagate. Negli anni è stato fatto un grande lavoro, assessore. Siamo passati da un non riscosso.
Siamo passati da un non riscosso del 18-19% a un non riscosso di circa il 9%. Comunque è una percentuale che saremo più precisi fra poco tempo, quando ci sarà il consuntivo del 2024, saremo più precisi. Comunque più o meno siamo su queste percentuali qui. Questo qui chiaramente ci ha aiutato a diminuire il fondo crediti dubbia esigibilità, quindi gli accantonamenti sono minori, tutto a beneficio dei cittadini, che queste somme che non vengono accantonate possono essere spese per il paese.
Bene, grazie. Ci sono interventi? Mettiamo in votazione il punto numero 5 scritto all'ordine del giorno, atto di indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 6 iscritto all'ordine del giorno, variazione al bilancio 2025-2027. Per la presentazione ripasso la parola all'assessore Ferrini.
Grazie. Questa è la prima variazione al bilancio di previsione approvato il 20 gennaio 2025. Le prime variazioni riguardano le maggiori entrate. Abbiamo maggiori entrate per 9.505 euro, che è un contributo della Regione Toscana, che riguarda un ambito della sicurezza, inclusione, un presidio sociale. E a queste 9.500 euro vengono aggiunti fondi nostri di 4.175, per aggiungere appunto l'importo del progetto, sono di 13.000 euro. Però qui ancora non sappiamo bene quello che verrà fatto. Per ora sono state fatte queste variazioni, però è una cosa momentaneamente ferma. Poi abbiamo una maggiore entrata di 6.050 euro, che sono da destinare al prossimo referendum dell'8 e 9 giugno. Siamo partiti, secondo le indicazioni del Ministero, dalla base del 2022 e ci è stato richiesto di fare un incremento del 15% per i compensi dei componenti di seggio, e quindi abbiamo accantonato 6.050 euro. Poi ancora una maggiore entrata di 4.885 euro proviene dal fondo delle funzioni tecniche. Questo proviene quando viene fatto un progetto, vengono considerate anche delle cifre da destinare ai tecnici, appunto, che hanno fatto il progetto. E questa somma è divisa, 4.885 è divisa tra 3.465, appunto, per il personale, sono incentivi per il personale tecnico, e 1.420 euro saranno destinati a acquisto di software per l'ufficio tecnico. Ancora una maggiore entrata di 6.000 euro. Questa è quello che rimane, il riparto finale della liquidazione definitiva della partecipata Cassia Vetus 3.000. Questa Cassia Vetus, che ci ha fatto penare abbastanza, finalmente ora viene chiusa. Addirittura era stato accantonato 110.000 nel 2020, che poi finalmente nel 2023 sono stati liberati con una sentenza del Tribunale, non essendoci stata opposizione, quindi siamo tornati in possesso di questi 110.000 euro. Altra entrata riguarda 10.000 euro di addizionali IRPEF. Ecco, qui anche questo è un qualcosa in più, una maggiore entrata, perché rispetto al trend della riscossione per questo periodo si vede già che c'è un qualcosa in più, appunto queste 10.000 euro. A questi 10.000 euro possiamo sommare 13.000 euro che sono economie fatte su alcune spese, e quindi arriviamo ad avere a disposizione una somma di 23.482 euro. Con questi 23.482 ci vengono finanziate le seguenti operazioni. 5.600 euro è un finanziamento per il fondo obiettivi di finanza pubblica. Questo è un accantonamento che dobbiamo fare prendendo dai soldi che ci vengono dal fondo di solidarietà. È un accantonamento che è la prima volta che lo facciamo, infatti è stato inserito nella legge di bilancio del 2025. Speriamo che nel 2026 si possano spendere, ma io la vedo dura. Poi abbiamo un importo di 4.175 che è quello che dicevo prima, il cofinanziamento per quel progetto del contributo di 9.500 euro della Regione Toscana, che però è in forse ancora. Poi abbiamo 3.200 euro di spese in ambito sociale, perché abbiamo un nuovo ingresso in RSA e il Comune chiaramente deve provvedere a queste spese. 2.780 euro riguardano le spese di pulizia, immobili comunali, scuola materna, e queste sono un incremento per i primi sei mesi. Poi abbiamo 2.500 euro per spese d'ufficio, abbonamenti cartacei, abbonamenti online che servono ai vari aggiornamenti dei vari uffici dell'ente. 1.800 euro contributi al settore sportivo e culturale, parrocchia, Sette Torri, GS Acli. 1.700 euro sono da restituire a un altro comune, altri comuni, imposte e tasse che ci sono pervenute erroneamente. Qualche volta succede anche che le mandano a noi, insomma, quando il contribuente va a pagare probabilmente ci sono degli errori. Questa volta siamo noi che dobbiamo restituire questi soldi. 1.200 euro per la manutenzione di edifici scolastici, immobili comunali, sicuramente ci sarà da fare una revisione anche degli estintori. Poi abbiamo un contributo alle associazioni, all'associazione per il servizio che ci fa per la sicurezza stradale, ci fa un bel servizio in aiuto al comune, quindi ci sarà un contributo di 500 euro. Poi sempre, diciamo, per la manutenzione ordinaria di strade, dalle opere, dagli oneri di urbanizzazione vengono usati 4.500 euro. Qui sempre c'è il parere favorevole del revisore, del responsabile finanziario, si presenta la proposta per la delibera. Grazie.
Grazie Assessore. Apriamo la discussione. Si sottolinea finalmente, come è stato detto, la chiusura definitivamente della liquidazione della Cassa Vetus Euro 3000, che ci portiamo avanti da tanti anni, da troppi anni. L'abbiamo vista nei DUP, nei documenti di programmazione, con la volontà all'epoca quando eravamo all'opposizione, e ci siamo impegnati negli anni della maggioranza. I primi anni è stato ripetuto il brutto avviso che arrivò dopo poco, con un avviso di 110.000 euro che furono accantonati e ci gettarono un po' nel panico, ma con determinazione e con l'aiuto ovviamente dell'appoggio legale siamo riusciti a liberarli, a vincere la causa, e oggi possiamo dire che la vertenza e la procedura di liquidazione è chiusa. Non solo è chiusa, ma abbiamo incassato 6.000 euro, e quindi è una pagina che si chiude anche per il Comune di Castiglion Fibocchi. Mettiamo in votazione la delibera iscritta al punto numero 6 all'ordine del giorno. variazione al bilancio 2025-2027. Favorevoli? Unanime? Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata. Punto numero 7 e ultimo all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per i controlli a campione negli affidamenti diretti. Andiamo ad approvare un regolamento necessario, molto semplice, per quanto riguarda, a seguito anche del codice dei contratti pubblici nuovo, il decreto legislativo 36/2023, che specifica all'articolo 50 la possibilità degli affidamenti diretti per i lavori fino a 150.000 euro e per affidamento diretto dei servizi fino a un massimo di 140.000 euro. Mentre per questi affidamenti di cifre sopra i 40.000 euro ci sono i controlli obbligatori, per gli affidamenti sotto i 40.000 euro non ci sono i controlli obbligatori, ma si va per autocertificazione e dichiarazione della società che vince, che viene coinvolta nel lavoro. Ecco, per poter controllarli c'è bisogno di fare un regolamento, come previsto dall'articolo 52. Infatti, le procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante, quindi il comune o la stazione che potrebbe essere l'unione dei comuni, verifica le dichiarazioni anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, e quindi si è reso necessario mettere giù degli articoli che vadano a regolamentare il modo di sorteggio e di controllo di questi appalti che si fanno in affidamento diretto sotto i 40.000 euro. In poche parole, viene disciplinato la volontà di controllare a campione, in base alle determine di affidamento di questi lavori, un 5%, vengono sorteggiate da un sistema di calcolo statistico e viene fatto un campione appunto a sorteggio, e i controlli vengono fatti due volte all'anno. Il primo viene fatto per tutti gli affidamenti dei primi 6 mesi, quindi entro il 31 luglio vengono sorteggiate gli affidamenti del primo semestre, e entro il 31 gennaio dell'anno successivo vengono fatti dei controlli sull'ultimo semestre dell'anno precedente. Da correggere al punto 4, che questa volta invece in delibera è scritto bene, ma al punto 4 del regolamento, erroneamente nel regolamento inviato è stato riportato una volta all'anno, quindi i controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica: entro il 31 luglio, come ho detto, per il primo semestre, entro il 31 gennaio relativi all'ultimo semestre dell'anno precedente. L'ente, in ogni caso, si riserva la possibilità di fare una deroga al precedente comma, e quindi di effettuare un unico controllo, qualora nell'anno ci se ne fossero state un numero limitato di affidamenti, entro il 31 luglio dell'anno successivo per gli affidamenti sotto soglia fatti nell'anno precedente. È un regolamento per evitare di fare ovviamente i controlli su tutti gli affidamenti, e quindi anche nello snellire le procedure di controllo da parte degli uffici, e si va a individuare solo il 5% degli affidamenti. Apro la discussione. Mettiamo in votazione il punto numero 7 scritto all'ordine del giorno, corretto con la modifica che vi ho comunicato all'articolo 4. I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno con la seguente tempistica: approvazione del regolamento interno per la verifica dei controlli a campione sui requisiti soggetti e dei requisiti soggettivi e oggettivi negli operatori economici relativi ad affidamenti diretti di importo non superiore a euro 40.000. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevole? Unanime. La delibera e il regolamento sono approvati. I punti all'ordine del giorno sono terminati. Vi ringrazio. Anticipo che il prossimo consiglio dovrebbe essere indicativamente, anzi è quasi sicuramente, il 28 aprile, salvo necessità di convocarlo uno prima per altre cose, però no. Quindi l'approvazione del consuntivo dovrebbe essere il 28 aprile, vero Ferrini? Quindi segnatevelo in data, in agenda, il 28 aprile, data del consuntivo. Grazie e buona serata a tutti.